Sono le 8:40 minuti, eccoci qua ascoltatori, nuova puntata del giorno delle locuste e come annunciato poc'anzi il professor Di Stefano oggi non si trova qui nello studio 2 di Radio Popolare a Milano, ma si è recato penitente ad Assisi di fronte al flagello in arrivo della peste suina e del coronavirus. E allora andiamo a collegarci immediatamente con Assisi per parlare con il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore.
Buongiorno, ma non sono qua perché sono preoccupato per la peste suina e il coronavirus. C'è un convegno per la presentazione del manifesto per un'economia sostenibile a misura d'uomo. Poi ci torno anche sabato prossimo qua ad Assisi.
Però sentiamo dei canti liturgici alle sue spalle.
Canti, non ci sono i canti liturgici, si stanno preparando per aprire il convegno.
Ma lo aprono i frati direttamente il convegno, oppure è un convegno che comprende anche dei laici?
Sì, ci sarà anche il Presidente del Consiglio Conte.
Perché io Assisi me la immagino così, di soli sai, senza abiti borghesi, come se fosse ancora l'Assisi del 200, no? C'è la modernità, Assisi?
Assolutamente sì. Caso siamo collegati grazie a un moderno telefono in fibra da una delle stanze all'interno del Sacro Convento.
Occhio che se la beccano col telefono la bruciano sul rogo di questi tempi.
Ma no, assolutamente.
Professor Di Stefano, allora, mentre intanto mettiamo in secondo piano la liturgia del canto, che comunque fa bene di fronte al rischio del flagello epidemico, vogliamo innanzitutto rassicurare gli ascoltatori e anche lei, professor Di Stefano, che probabilmente non ha avuto modo di leggere tutti quanti i giornali, innanzitutto per dire che questa mattina c'è stata restituita dell'evidenza scientifica sul tema. Ha parlato il virologo di Libero, che come ricordavamo anche al Demone del Tardi ha pubblicato un paper importante in prima pagina: mangiano i serpenti e poi i cinesi crepano. Quindi, come dire, abbiamo finalmente delle certezze sul tema. L'altra elemento di rassicurazione è dato dal fatto che probabilmente di fronte a tutto ciò oggi pomeriggio Salvini suonerà il citofono a un cinese e gli chiederà: lei starnutisce? Fermando per sempre il ceppo epidemico al di là dei Monti Urali. Per il resto, che cosa vogliamo aggiungere sulla peste suina?
Ma vogliamo solo aggiungere che il sequestro che è stato fatto in settimana in Italia di carne importata dalla Cina e che presumibilmente era infetta dalla peste suina non sarà nel primo né l'ultimo. Come abbiamo sottolineato più volte, l'epidemia è stata finora molto pesante, più di 100 milioni di capi sono stati abbattuti, e questa epidemia è emblematica di un problema che diventa sempre più un problema globale, cioè l'allevamenti di carne e polli in particolare, in realtà in contesti molto concentrati, con l'uso molto intenso di antibiotici, all'origine poi dell'esplosione di questi batteri, di questi virus resistenti che sono molto pericolosi anche per l'uomo. Quindi è un allarme che viene lanciato su un modello di produzione, di consumo alimentare che evidentemente va preso molto sul serio, e anche perché produce poi degli effetti negativi per l'economia globale. Da almeno 3 giorni si stanno già facendo i calcoli di quanto sta costando e presumibilmente potrebbe costare l'allarme sul coronavirus all'economia globale. Il primo che ne ha pagato le spese è il petrolio, che si è sgonfiato parecchio della bolla che era stata creata con la vicenda dell'assassinio da parte dell'amministrazione statunitense di Soleimani, ed è ritornato ampiamente sotto i $60, ma sono moltissimi gli allarmi legati appunto agli effetti economici del coronavirus.
Professore, le confesso una mia debolezza, sa che non riesco a toglierle il gregoriano sullo sfondo? State così bene insieme, suonate perfettamente.
Ma no, ma non è corretto, poi non c'è nulla.
In che senso? È una trappola, una vigliaccata?
No, non c'è nulla di tutto ciò qui, quindi non è molto.
Vabbè, ma a malincuore le tolgo il gregoriano, mi spiace però, comunque. La borsa come ha reagito invece?
La borsa ha reagito male perché, appunto, come dicevo, la previsione che si sta già avverando che l'allarme sul coronavirus possa produrre un drastico ridimensionamento degli spostamenti per motivi d'affari o di turismo ha prodotto il calo di quasi tutte le aziende del settore, per esempio del trasporto aereo, le aziende quotate del settore del trasporto aereo, ma anche di moltissime altre realtà che sono riconducibili al turismo e alla movimentazione delle persone e delle merci. In Italia addirittura è stato lanciato un allarme sul fatto che negli ultimi anni c'è
strano perché non siamo un paese in cui di solito si lanciano allarmi, di solito abbiamo quell'understatement.
No, lanciano più al giorno, ma in particolare su appunto i milioni di turisti che normalmente prendono come destinazione l'Italia, e alla vigilia di Capodanno appunto l'ombra del coronavirus ancora non c'era, ma si stima che appunto nel flusso di 150 milioni di cinesi che ogni anno si recano all'estero, più di 3 milioni sono arrivati per esempio in Italia, e quindi c'è una stima che è già stata fatta su quanto vale l'insieme di questo turismo tra acquisti di beni di consumo, in particolare alimentare e fashion, e vera e propria ospitalità turistica. Si parla di 3 miliardi di euro, e quindi una frenata da questo punto di vista potrebbe produrre degli effetti negativi, per esempio in realtà che sono già state colpite dagli effetti di climate change, come Venezia, che da diverso tempo sta cercando di rimettersi in sesto dopo le ondate di eccezionali di marea.
Il professor Di Stefano, che è una vecchia volpe, butta lì Venezia un po' a caso per tirare la volata alla rubrica Veneto, che tornerà oggi nella seconda parte del giorno delle locuste. Intanto ci ha chiarito che se sarà rialzo in borsa sarà solo rialzo febbrile. Io comunque, stanti gli allarmi, per metterci in sicurezza metterei l'Inter in quarantena fino alla fine del campionato, visto che il virus arriva dalla Cina. Vedremo come reagirà la Lega Calcio. Invece la Lagarde cosa ne pensa della peste suina? Cosa ha detto?
La Lagarde non è intervenuta su questo tema.
È intervenuto il virologo di Libero, avrà pur detto qualcosa anche la Lagarde.
No, non ha dato qualche elemento, non è intervenuta sugli elementi di rischio, ha parlato genericamente.
Sa di non sapere la Lagarde sulla peste suina.
No, ha parlato genericamente degli elementi, come dire, che sono di rischio per il sistema economico. Segnalo che i commentatori si sono molto divulgati sulla scelta stilistica della governatrice della Banca Centrale Europea, perché si è presentata in conferenza stampa con una spilla di un gufo.
Attenzione!
Sulla giacca, quasi a voler prendere un po' in giro chi dice appunto che in passato come direttrice del Fondo Monetario Internazionale aveva gufato le crisi economiche.
Prof, mi scusi un secondo, io non sono deduttivo come Aristotele, però mi viene facile fare 2+2, gli ha regalata lei la spilla con
no,
gufo. Ma sì, ma dai, è il suo stile.
Ma non è assolutamente, non ho nessuna relazione e conoscenza.
Non ha più nessuna relazione.
No,
abbiamo raccontato più volte, come dire, il suo passato.
Ma sì, ma erano nostre, come dire, giochini.
Erano suoi giochini alla gara. Vabbè, torniamo al punto.
E comunque nella conferenza stampa ha sorpreso un po' tutti, perché ha sostanzialmente confermando i tassi di interesse negativi sia sui depositi sia sul mercato, ha però annunciato una revisione globale di tutte le strategie della Banca Centrale Europea, compresa della comunicazione, e questo ha lasciato intendere, come dire, che si vuole fare una cesura sul passato Draghi. La revisione viaggerà su un binario parallelo a quello delle decisioni di politica monetaria e quindi sarà sia sulle politiche di investimento sia per vedere di ragionare sul target di inflazione. Non che la Lagarde sia preoccupata su un aumento dei prezzi, ma anzi, come noto, il target dell'inflazione fissato dalla BCE era del 2%, e siamo sempre lontanissimi da quel dato che era stato fissato da Draghi, e quindi la Lagarde dice, senza muovere ulteriormente in negativo i tassi, ma con altre scelte di politica monetaria che al momento non sono delineate, ma uno degli obiettivi della BCE deve essere quello di far riprendere una dinamica dei prezzi, perché come noto sappiamo che il rialzo dei prezzi è una delle precondizioni favorevoli per un andamento positivo per il PIL di tutta l'area euro. Poi c'è il punto invece sul green, che sarà foriero di grandi discussioni e forse anche addirittura di polemiche all'interno del consiglio direttivo. L'impostazione non è propriamente la stessa che abbiamo ascoltato da questi microfoni riguardante la Banca di Bari, ti ricordi?
Infatti, perché la domanda che le avrei fatta è esattamente questa: è credibile la svolta green della BCE, oppure siamo a livello di De Bustis che quando lanciava il green bond davanti al consiglio di amministrazione diceva ma secondo voi me ne frega un cazzo a me del verde?
No, è credibile sicuramente, perché Lagarde non è la prima volta che parla della necessità di investimenti diciamo con un orientamento green e sostenibile. Lo faceva già quando era direttrice del Fondo Monetario Internazionale, e quindi il fatto che lo abbia rilanciato nella prima conferenza 2020, prima conferenza stampa della BCE, conferma che è credibile. Ha anche detto chiaramente qual è l'obiettivo, perché è una sfida molto complicata per un istituto che in questo momento ha in portafoglio 2.700 miliardi di obbligazioni, e quindi andare, come dire, a orientare su questi 2.700 miliardi i riacquisti che sono previsti a scadenza in chiave green potrebbe avere degli effetti molto consistenti, ma anche, secondo i critici, creare polemiche all'interno del consiglio direttivo della BCE. Per ora la Lagarde ha dato dei dati: solo 1 miliardo degli asset investiti nel fondo pensionistico dei dipendenti stessi della BCE è stato orientato verso i criteri cosiddetti ESG, cioè i criteri di sostenibilità, e la Lagarde ritiene che si dovrebbe sostanzialmente andare a investire qualche percentuale di enorme massa di denaro, perché pensate che solo il 5% degli attuali 2.700 miliardi, se fossero questi orientati ai cosiddetti green bonds, che sono una recente produzione del sistema finanziario, vorrebbe dire che la BCE sarebbe l'unico acquirente per questi prodotti, e quindi questo non è fattibile, non è percorribile. Quindi si sta manifestando sempre di più un problema, e cioè che tutti vogliono fare investimenti sostenibili, disponibili, ma poi sul mercato non sono così disponibili questi prodotti, nemmeno non sono così disponibili tanto le aziende che sono che possono essere destinate appunto a ricevere questo denaro. La Garde poi deve fare i conti con il passato di polemiche violenti con alcuni parlamentari europei, penso a Sven Giegold, ma anche Patrizia Toia, che avevano fatto delle interpellanze e delle inchieste molto dure, perché nel portafoglio di acquisti fatto dalla BCE erano finiti anche molti titoli delle armi e anche alcuni di quelli di esportatori verso paesi che sono coinvolti in conflitti attualmente come lo Yemen e non solo.
No, le chiedevo della credibilità della svolta green, anche perché ho visto che in questi giorni si è scagliato come una pantera contro la divulgazione giornalistica che raccontava della decarbonizzazione in Germania. L'hai presa proprio la carogna.
Ma no, ma è quello che abbiamo già detto proprio venerdì.
No, scorso. Mi ricordo che si era già scagliato anche in onda, però si è scagliato ancora di più.
Eh beh, sì, perché credo che se dobbiamo fare polemica sulle fake news, i primi che devono evitare di fare semplificazione o pressapochismi o titoli ad effetto dovrebbero essere appunto i quotidiani che si fregiano di essere, come dire, quotidiani di un certo peso, e quindi il titolo del Sole 24 Ore di venerdì scorso, piuttosto che quello della Stampa, ma anche del Servizio di Repubblica di Tonia Mastrobuoni, pubblicato sempre venerdì scorso, secondo me sono fortemente fuorvianti, perché si parla di si titolava dicendo esplicitamente che si trattava di un'uscita della Germania dal carbone dal 2020, quando invece il piano del governo, come abbiamo spiegato anche dai nostri microfoni, prevede un'uscita dal carbone al 2038. C'è una piccola accelerazione per alcune centrali che vengono chiuse prima, cioè vengono chiuse quest'anno, ma alla fine l'uscita dal carbone della Germania, dal carbone della lignite, sarà molto più avanti e molto più tardi, per esempio, delle previsioni fatte dall'Italia, che dovrebbe chiudere le sue ultime centrali tra il 2025 e il 2028.
Comunque sa cosa dovrebbe fare? Dopo la spilla col gufo dovrebbe regalare alla Lagarda anche una bella spilla con una centrale a carbone spenta, così per dare, come dire, un simbolo forte anche di fronte all'opinione pubblica. Ci pensi? Intanto non possiamo non andare a Davos, che ha chiuso i battenti, e ancora
chiude oggi.
Sì. I battenti. Mi sì. Piacerebbe che di Davos però parlasse in rima, visto che stamattina si è cimentato con delle belle rime nel lancio della trasmissione. Ma non so, una roba tipo il fondo monetario è triste e solitario.
No, beh, non sono preparato.
Non faccio il modesto.
No, assolutamente. Quello che si può dire su Davos, vabbè, a parte il siparietto, mi sembra che questa volta, 2 anni fa, Trump non c'era andato. L'anno scorso aveva fatto una piccola puntata, quest'anno evidentemente gli serviva per, come dire, spostare un po' l'attenzione dalla vicenda forse dell'impeachment, e anche per far dimenticare l'assassinio di Soleimani e le tensioni con l'Iran, e quindi ha scelto di starsene lì a Davos. Ho visto che ha fatto, mi sembra, 240 tweet in un giorno solo.
142! Grandissimo record, che batte quello precedente, sempre detenuto dallo stesso Trump, di 123.
Ecco, e quindi si è scatenato da questo punto di vista, ha tenuto banco facendo capire, credo con una strategia molto precisa, che dopo l'accordino o accordicchio fatto tra Stati Uniti e Cina per i dazi, adesso lui mette nel mirino l'Unione Europea, è venuto a minacciare gli europei per la web tax, ma questo poi ne parlerà il professor Santoro nella seconda parte, e poi ha tirato fendenti e colpi a tutti, in particolare a Greta ovviamente, ma questo era previsto, ma anche a tutti gli altri che hanno parlato di crisi climatica, e questo ha spinto i leader europei ad andare più ancora del solito a Davos. Ieri c'è stata la Merkel che ha parlato della lotta ai cambiamenti climatici come una questione di sopravvivenza, e ha invitato a non snobbare l'impazienza dei giovani, quindi un asse forse un po' inedito francamente tra appunto Angela Merkel e i Fridays for Future, che in realtà poi si aspettano qualcosa di più delle dichiarazioni che vengono fatte appunto in queste occasioni. Ma Davos è stato soprattutto teatro, secondo me, di alcune della pubblicazione di alcuni dati economici importanti e di un nuovo una nuova pubblicazione da parte in particolare del Fondo Monetario Internazionale, che ha ribadito, lo aveva già fatto in apertura, cioè in anticipo rispetto a Davos, che ha ribadito che comunque con la situazione attuale dei rischi reali per l'economia mondiale ci sono, e infatti sono state riviste al ribasso le previsioni di crescita sul 2020, perché le guerre commerciali e le tensioni che ci sono, non ultima anche quella della Brexit, che adesso sembra dimenticata, ma in realtà è domani mattina, insomma, con il sigillo della regina mancavano veramente poche ore, pochi giorni, questi elementi di rischio comunque rimangono in campo, e quindi dal punto di vista del sistema economico non c'è da stare tanto tranquilli su quello che sarà l'andamento nel 2020.
Peccato, perché sul coronavirus mi veniva in mente che poteva fare una bella rima, tipo: se ti rechi in Cina non mangiare la carnina, soprattutto se è suina. Ha perso una bella occasione di dare smalto e lustro alla sua capacità di rimare, caro il mio prof, ma visto che siamo per andare in pubblicità, chiudiamo il pacchetto Davos, perché a Davos c'era anche Soros, che è chiaramente il mandante della peste suina.
No, non credo proprio che sia mandata la peste suina, però sicuramente Soros non ha mancato l'appuntamento con Davos, è andato e ha preannunciato che la sua Open Foundation metterà $1 miliardo per attività filantropiche, per supportare un network globale di alta educazione per gli studenti in risposta al ritorno dei populismi e dei nazionalismi. Soros ha attaccato tutti, da Trump a Xi Jinping al primo ministro indiano Narendra Modi, e ha appunto detto che ritiene che sia necessario investire sull'educazione per combattere appunto le spinte nazionaliste che dal suo punto di vista sono devastanti e fascistoidi.
Io ritengo invece che sia necessario andare in pubblicità, perché siamo già in countdown negativo. Torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Il professor Santoro oggi mi slitta in coda alla trasmissione, perché il professore attorno alle 9:15, 9:20 massimo ci deve lasciare, e quindi appuntamento, un minuto di pubblicità e poi torniamo. Rimanga lì, non se ne vada.
Sono qua.